Nuovo episodio podcast per il lettore rampante targato Re Artù Edizioni, ma anche targato Riccardo Iannaccone. Fabrizio Maggi, che saluto, sempre presente.
Ciao a tutti, ci si prova a essere sempre presente.
Ci si prova. E anche Irene Caltabiano, super calta su Instagram. Vi consigliamo di seguire il suo account Instagram, Supercalta, che fa 2 su 2 e quindi torna in grande stile, in grande spolvero.
Anche io, ci si prova, insomma, a esserci sempre. Io sono un po' meno brava di Fabrizio in questo.
Voi ascolterete questo episodio, a pranzo, nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, in tarda serata, di notte, non lo so. Noi lo stiamo registrando verso ora di cena, alle 7:40, infatti sento l'odore di sughetto molto buono dei vicini di casa che entra e oltrepassa il mio portone.
Ma vai a cena dai vicini?
No, c'è il Real Madrid stasera, non so, probabilmente perderemo, però c'è il Real Madrid che gioca in Champions, come diceva Maccio nei tempi d'oro, c'è la Champions! Allora, episodio numero 17, il lettore rampante. Torniamo a parlare di un grande, ma parliamo sempre di grandi romanzi. Raramente abbiamo scelto un romanzo sotto media, e questa volta, insomma, è un grande romanzo di intrattenimento, ma non solo, un romanzo comunque scritto in maniera magnifica da uno dei più grandi, purtroppo riposi in pace, non è più tra noi. Uno dei grandi romanzieri americani dell'era moderna, ovvero Michael Crichton, che ha scritto Jurassic Park, romanzo straordinario, poi trasportato, adattato per il cinema da un certo Steven Spielberg, che a sua volta è forse uno dei più grandi cineasti americani di tutti i tempi, candidato all'Oscar quest'anno con West Side Story. Primo giro di tavolo: Jurassic Park è un titolo importantissimo non solo a livello letterario, ma anche e soprattutto cinematografico. La maggioranza delle persone conoscono Jurassic Park come film e non come romanzo. Ecco, qual è il vostro rapporto con Jurassic Park come titolo, non solo come romanzo? Prima Fabrizio e poi Irene.
È un rapporto di grande affetto, perché l'ho visto al cinema, ero piccolo, perché il film è uscito nel 93, quindi insomma avevo 9 anni, e sono gli anni in cui tra l'altro è scoppiata la mania per i dinosauri, si compravano album di figurine, ci si metteva a studiare i modellini, quindi ecco, ricordo quasi ogni inquadratura del film, perché poi l'ho rivisto diverse volte, quindi è un rapporto molto bello. Spielberg difficilmente sbaglia quando sceglie un libro e quando ne propone un adattamento, e questa è una delle dimostrazioni.
Concordo al 100% con Fabrizio. Io addirittura, quando sono andato in America per il ventennale di Jurassic Park, il film, me lo sono andato a vedere anche in una delle sale AMC, ed era Jurassic Park versione 3D con il tirannosauro che usciva dallo schermo. Jurassic Park il film è una delle più grandi pellicole degli anni 90, ha segnato una generazione con personaggi straordinari come Ian Malcolm o Alan Grant, e attori di grandissimo livello come Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum, Richard Attenborough. Quindi insomma, stiamo parlando veramente di una pellicola straordinaria che ha vinto numerosi premi e che ci ha lasciato in dote tantissime battute memorabili. Poi andremo magari a leggerne qualcuna, queste battute che sono state riportate chiaramente in maniera a volte simile, a volte differente rispetto al romanzo di partenza, ovvero Jurassic Park di Michael Crichton. A tal proposito, prima dicevo che ci ha lasciato Michael Crichton, ci ha lasciato intorno al 2008, e Michael Crichton è stato veramente un grandissimo scrittore di bestseller, perché quasi tutte le sue opere sono state poi adattate per il grande schermo. Ne cito un'altra così a caso, Congo, però poi magari andremo a leggere anche la lista dei romanzi, dei bestseller di Michael Crichton. Irene, il tuo rapporto con Jurassic Park come titolo, anche per sentito dire.
No,
tu sei un pochino più giovincella rispetto a me, Fabrizio.
Sì, io avevo, mi sa, sono uscito nel 93, avevo 5 anni quando è uscito il primo Jurassic Park, quindi io purtroppo mi sa che non l'ho visto al cinema come, diciamo, primo impatto, però ricordo bene, cioè, c'è un rapporto affettivo legato comunque a mio fratello, perché io ricordo perfettamente che lui invece ha la vostra stessa età, quindi mi sembra che tornò dal cinema dopo aver visto Jurassic Park ed era sconvolto chiaramente da quello che aveva visto. E poi sì, assolutamente, anche come romanzo comunque lui era, cioè, è legato a Michael Crichton, infatti insomma abbiamo anche diversi libri a casa di Michael Crichton, non solo Jurassic Park. E per quanto mi riguarda, sì, io purtroppo non ho avuto l'impatto cinematografico che sarebbe stato, insomma, molto più interessante, però anche io ricordo che, nonostante non l'abbia visto sul grande schermo, quando l'ho visto la prima volta, anche sul piccolo fa, insomma, fa il suo bell'effetto. Io, cioè, ero anche spaventata da determinate scene, perché comunque
anche io ero spaventato, avevo paura che i Velociraptor aprissero la porta di camera mia. Ricordo in maniera vivida di aver visto il film in un cinema stupendo dell'Aquila, sotto ai portici. Il tirannosauro che irrompe nella scena, e poi l'altra sequenza incredibile con i bambini che scappano attraverso la cucina con i tre velociraptor che saltano sulle pentole. Stiamo parlando veramente di epica cinematografica. Però direi di tornare al romanzo, perché ribadisco, Jurassic Park è un grande film, è probabilmente un capolavoro cinematografico, ma prima di tutto è un grandissimo romanzo scritto da un grandissimo autore. Ne approfitto, inserisco qui qualche titolo famosissimo: Sfera, Sollevante, anche qui è stata fatta la trasposizione cinematografica, Il mondo perduto, che è il seguito di Jurassic Park, scritto anche questo chiaramente da Michael Crichton, Timeline, Stato di paura, Next, L'isola dei pirati. Sembra veramente che Crichton abbia poi in realtà influenzato gran parte del cinema di quegli anni, e quindi questa cosa non è, come posso dire, non è un aspetto da poco, soprattutto quando si scrivono romanzi per il pubblico, quindi per il popolo, romanzi pop, che al tempo stesso nascondono non solo un messaggio di fondo molto importante, ma anche una cifra stilistica degna di nota, non da autore mainstream come potrebbe essere, perdonami, Dan Brown, ma ti tiro nel mezzo, non come potrebbe essere un Codice da Vinci, che quando lo vai a leggere si vede che è pop culture masticata. Michael Crichton è proprio un grande autore, è quella fusione perfetta tra trama che piace al popolo, ma anche scrittura elevata, quindi ricerca di autorialità. Cito subito uno dei miei passi preferiti, poi leggerò anche una parte specifica che si va a riallacciare al
anche film. Io ho una citazione.
Ah, bravissimo, sono contento. Ma voglio dire questa perché si allaccia, secondo me, molto bene all'attualità, e quindi Michael Crichton ci aveva visto lungo già diversi anni e anni e anni fa. Il pianeta è sopravvissuto a tutto nel corso del tempo, sopravvivrà certamente anche a noi. Cito questa battuta di Michael Crichton perché molto spesso sento dire dalle persone: dobbiamo aiutare il pianeta. Invece a volte la razza umana non si rende conto che non bisogna aiutare il pianeta, bisognerebbe aiutare la razza umana, perché la razza umana passerà, il pianeta invece resta, e quindi il pianeta non ha bisogno del nostro aiuto, andrà a reinventarsi, troverà un modo. E quindi Michael Crichton già l'aveva detto, e in fondo poi il personaggio di Ian Malcolm è, come posso dire, il portabandiera di questo pensiero filosofico, ovvero È inutile che l'uomo provi a fare Dio riportando i dinosauri nel pianeta Terra e avendo la hubris, la presunzione di poterli governare. Non si può fare, la natura è ingovernabile, il pianeta è ingovernabile e l'uomo pagherà prima o poi questo peccato di tracotanza. E infatti nel trailer del nuovo film che va a chiudere il cerchio, no? Che è Jurassic Park Dominion, che uscirà quest'anno con il ritorno appunto dei grandi attori del primo Jurassic Park, ovvero Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, si torna a questo punto che è l'emblema della scrittura di Michael Crichton, ovvero la natura che sovrasta la razza umana. Fabrizio, tu cosa ne pensi in generale? Mi stavi dicendo fuori onda che la scrittura di Michael Crichton la trovi così abbacinante che ti viene voglia di andare avanti.
Sì, ma una volta che uno comincia è veramente difficile staccarsi. Allora, a questo proposito io spendo subito la mia citazione.
Vai, vai!
Perché la mia citazione riguarda l'inizio. Cioè, sono proprio fra le prime righe. Questo per dire qual è la potenza di evocazione visiva, no, di questo autore. Che la pioggia tropicale cadeva in grandi scrosci torrenziali, martellando il tetto di lamiera ondulata dell'ambulatorio, rombando lungo le grondaie di metallo per ruscellare poi sul terreno. E queste sono le prime righe, ma uno vede tutto, cioè senti la pioggia, senti queste sferzate d'acqua sull'ambulatorio di lamiera. Questo voglio dire, cioè, se non è padronanza della capacità di scrittura questa, allora non so che cosa sia. Cioè, questo è uno che veramente ti butta immediatamente in media stress, che fa entrare direttamente in un mondo.
Sì, è come se facesse cinema con le parole, con la scrittura. Quindi, come dicevi tu prima, Spielberg ci ha visto lungo, ha capito che quest'opera poteva essere un'opera di successo proprio già dalla sua natura primordiale a livello letterario.
Beh sì, anche perché comunque l'impianto del libro è sostanzialmente replicato nel film.
Sì.
Ci sono ovviamente delle differenze, ma le differenze riguardano più che altro alcune caratterizzazioni dei personaggi e alcune evoluzioni, diciamo alcuni epiloghi dei percorsi dei personaggi. Ma tutto quello che succede nel libro succede anche nel film. Non è stato cambiato quasi di una virgola, perché funzionava già perfettamente. Quindi a livello di incastro la trama era già...
Sì, è vero.
Fortissima.
A livello di intrattenimento e di narrazione è molto speculare, molto vicina. Probabilmente ci sono dei cambiamenti sui personaggi. Per esempio, Hammond nel romanzo è molto più crudele, è molto più cattivo, è molto più spietato rispetto al film, per dirne una.
Sì, non è il bonaccione del film.
No, non è il nonno paterno, anche se un po' strampalato, messo in piedi da Spielberg. Comunque Richard Attenborough era veramente un attore clamoroso. Irene, invece, il tuo parere? Poi passiamo magari a qualche altra citazione del film e devo leggere anche il mio estratto.
Il mio parere... Vabbè, allora, io ripeto, cioè, ho letto qualche passo del libro, quindi non sono preparata come voi.
A parte che non c'è nulla di male, per il semplice motivo che...
Io preferisco la sincerità al 100%, quindi posso dire...
Ma scusa,
dire che...
aspetta, fermati, Irene, perché devo dire una cosa importante. Quando noi facciamo questa trasmissione, questo podcast, lo facciamo in primis per dare consigli a coloro che ci ascoltano, per dare degli input, no? Per dare dei suggerimenti letterari. Ma alcune volte capita anche tra noi tre, ovvero che uno di noi propone un testo e gli altri, se non l'hanno letto, lo vanno a scoprire. È normale, ma è il bello della vita, anche perché non esiste che tutti e tre abbiamo la stessa conoscenza di tutti i libri che vengono proposti qui nel Lettore Rampante.
No, quindi, a questo punto faccio anche io la mia confessione, che non l'avevo mai letto e sono stato spinto a farlo per
vedi?
La trasmissione, quindi lo sto facendo adesso ed è una bellissima scoperta.
Come è capitato...
Mi è venuta voglia di rivedere il film, in realtà.
Vedi, è venuta voglia di...
rileggendo la trama, rileggendo comunque anche le curiosità, perché poi io sono un po', non so, mi piace leggere le curiosità legate ai film, quindi.
Vedi, vedi, vedi. Io invece, rispetto a voi, su questo libro sono ferratissimo. Ho letto sia il primo che il secondo, quindi il seguito. Però mi è capitato quando Fabrizio ha scelto comunque in passato altre opere, mi è capitato a me di dover recuperare. Ma è normale, ripeto, questo è un podcast fatto per i consigli tra di noi e soprattutto verso i nostri ascoltatori. Quindi ben venga un parere di Irene un pochino più, passatemi il termine, più vergine rispetto al lettore che invece si è già bevuto tutte le pagine di Crichton.
Allora, sicuramente è molto interessante il discorso, diciamo, dell'uomo che gioca a fare Dio, perché appunto, cioè, questo è un film di ormai praticamente quanto? 20 anni fa? 30 anni
Più
fa?
di vent'anni, più di vent'anni.
Quindi, cioè, già comunque, anche lì, ripeto, forse la cosa che è già stata detta anche nel podcast precedente. Però ecco, rivedo sempre questa capacità dei grandi autori di essere un po' veggenti, cioè di comunque trattare di tematiche che poi ritornano nella storia dell'umanità. Quindi sicuramente anche questa pretesa dell'uomo di avere un controllo sulla natura, cioè anche sulla manipolazione comunque della natura legata alla scienza, perché poi lì, insomma, nel film e comunque probabilmente anche nel libro, visto che sono molto, cioè, che è molto fedele a quanto, insomma, avete detto, c'è anche questa, diciamo, questo interrogarsi sulla scienza, appunto sul rapporto della scienza con la natura, anche dal punto di vista etico, perché poi certi personaggi comunque si fanno anche diciamo, delle domande, delle remore dal punto di vista etico. Quindi, non lo so, sicuramente questo è un tema molto interessante che magari usando lo virgolette, lo stratagemma narrativo per riportare in vita i dinosauri, fondamentalmente se poi si va al nucleo della questione, il quesito è quello. L'uomo ha il
Certo.
diritto di manipolare comunque la natura.
Sì, sicuramente questo è uno dei passaggi più importanti, come avevamo già accennato a inizio puntata, e hai fatto bene a rimarcare questo topic. Fabrizio, ti faccio una domanda, in merito al confronto tra film e opera letteraria. Noi tutti amiamo il film. È oggettivamente qualcosa di incredibile che ha segnato la storia del cinema, però mi chiedo come mai, con il passare degli anni, il film è riuscito in maniera abbastanza netta a superare il libro. Cioè, tendenzialmente, visto che prima lo dicevamo anche tra di noi, non tantissimi hanno letto o recuperato Jurassic Park. Esclusi quelli che l'avevano comprato e letto prima che uscisse il film di Steven Spielberg e che avevano comprato il romanzo di Crichton proprio perché Crichton all'epoca era uno scrittore di grande fama e successo. Ma perché nel corso degli anni, il film è del 93, quindi oramai sono quasi 30 anni, è rimasto più il film nella nostra tradizione come spettatori e lettori rispetto al romanzo, secondo te?
Beh, intanto la prima cosa che mi viene in mente è che il film, nonostante rimanga un film di fantascienza che vira a volte verso il thriller, è comunque un film pensato per le famiglie. Mentre Jurassic Park, il libro, non è pensato per le famiglie.
Ok, una buona risposta, un punto per te.
perché è molto più violento. Molto più gore a tratti,
Sì.
in tutto il preambolo introduttivo che riguarda il Costa Rica c'è una scena in cui i Proconsognathus divorano il viso di un neonato, che è una cosa che ovviamente,
al
non
cinema
poteva
non si può
assolutamente,
fare.
no, assolutamente non si può fare. Quindi questo è sicuramente uno dei motivi, il fatto che il libro sia più cattivo, più coriaceo, no, da questo punto di vista, anche nel finale, che noi non sveleremo, ma insomma il finale del libro è molto più forte rispetto a
Sì,
quello del film.
diciamo che il finale del libro è più drammatico, ecco, mettiamola così.
Sì, e poi dall'altra parte ovviamente c'è il fatto che Spielberg è Spielberg, per cui è riuscito a creare su un impianto che era già straordinario, a modificare leggermente i personaggi in modo da renderli ancora più indimenticabili, trasferiti sullo schermo, con delle battute martellanti che ti entrano in testa. Cioè io con i miei amici ancora stiamo con Non si bada a spese di Hammond, riesce in continuazione.
Qui
Qui
non
non
si
si bada a
bada.
spese,
Qui non si bada a spese. Poi io e te, Fabrizio, siamo innamorati del personaggio di Nedry, che in una scena cult di Jurassic Park, quando arriva Dodson dice: "Zitto, non dire il mio nome ad alta voce", e Nedry comincia a fare: "Dodson, Dodson, è arrivato Dodson". Vedi? Non gliene frega un cazzo a nessuno, in pratica.
Esatto, sì, nel senso che appunto hanno tutti un loro spazio adeguato, una loro caratterizzazione cinematografica molto forte, molto delineata. Quindi te li ricordi tutti, anche quelli che non sono i protagonisti e quelli che non arrivano fino alla fine della pellicola.
Guarda,
E
aspetta,
poi io ci metterei anche un'altra
Fabrizio,
cosa, sì.
aspetta, mi hai provocato, come diceva il grande Alberto Sordi, e mo me te magno. Vado con qualche citazione random. Dio ci scampi, siamo nelle mani degli ingegneri, detta da Ian Malcolm. Sempre Ian Malcolm, ma che ci tengono lì dentro? King Kong, mentre Alan Grant dice questa battuta ad un certo punto del film che è meravigliosa: il tirannosauro il cibo non lo accetta, lui vuole cacciare. Non si può sopprimere un istinto vecchio di 65 milioni di anni. Quindi, insomma, oppure, vabbè, il leggendario sempre di Nedry: "Ah, ah, ah", non hai detto la
La
parola
parola
magica?
drammatica,
"Ah, ah, ah".
sì. No, sono battute veramente iconiche che sono rimaste nella memoria di tutti quelli che hanno visto il film. Quindi ecco, io direi questi due elementi: il fatto che il libro sia più drammatico e anche più splatter per certi versi, e il fatto che il lavoro di sceneggiatura e poi di resa filmica sia stato straordinario. E io aggiungerei anche un'altra cosa, il fatto che questo film è riuscito a sopravvivere così tanto proprio perché gli effetti speciali sono limitati al minimo. Nel senso che tutti i dinosauri che ci sono nel film per la maggior parte sono stati costruiti, cioè sono dei modelli tridimensionali. Perché una delle cose che invecchia presto all'interno dei film, soprattutto quelli di fantascienza, è la computer grafica, che vista a distanza di 10-20 anni risulta quasi ridicola. Invece il fatto di aver puntato spesso in molte scene, su delle ricostruzioni, quindi su dei modelli, su degli animatronic, credo si chiami, no? Con il passare del tempo ha reso il film ancora giovane, ancora fruibile.
Sì, era un misto mi sa di animatronic e di computer grafica. Tra l'altro mi sa che fu George Lucas
Beh, sì, comunque Lucas e Spielberg erano molto collegati tra loro, lo sono stati e lo sono tuttora. Non lo so, hai qualche curiosità, Irene? Perché io ho altre due citazioni memorabili. Tu sei
Allora,
qualche.
sì, io mi diverto troppo con le
Vai,
curiosità,
vai con le
soprattutto
curiosità.
sui film. Allora, intanto pare che appunto dopo l'uscita del primo Jurassic Park ci fu un'impennata di iscrizioni alla facoltà di paleontologia, e già questa cosa mi ha fatto morire dalle risate.
Perché ti ha fatto pensare a Ross di Friends, di la verità.
Esattamente. Poi appunto questi animatronic ho letto che cioè, non fu semplice maneggiarli, quindi purtroppo spesso durante le riprese furono fatte risale a Hawaii, pioveva e quindi fu difficile perché appunto questi animatronic assorbivano comunque acqua E quindi spesso a inizio riprese dovevano interrompersi perché insomma non funzionavano fondamentalmente questi animatronic, quindi
Poveri animatronics. Torniamo a parlare di Friends e di Ross, che più volte in Friends, la sitcom, la famosissima sitcom, cita Jurassic Park. Mi ricordo in un episodio litiga con Rachel e le dice: ah, il tuo lavoro non è stato visto da non so quante milioni di persone al cinema. E molto spesso gli amici lo prendono in giro e gli dicono: Jurassic Park potrebbe accadere, una cosa del genere. Cito queste altre battute memorabili, sequenze super. John Hammond dice agli altri: tutti i grandi parchi hanno avuto ritardi. Quando aprirono Disneyland nel 1956 non funzionava niente, niente. E Ian Malcolm gli risponde: sì, però se il villaggio dei Caraibi va in tilt, i pirati mica si mangiano i turisti. Questa non è male. E poi, anche questa famosissima, sempre di Ian Malcolm: Dio crea i dinosauri, Dio distrugge i dinosauri, Dio crea l'uomo. L'uomo distrugge Dio, l'uomo crea i dinosauri. Ed è Ellie Sattler, che poi sarebbe Laura Dern, gli risponde: i dinosauri mangiano l'uomo, la donna eredita la terra. Quindi Jurassic Park aveva previsto anche il Me Too, se vogliamo dirla tutta. Quindi Spielberg, ma soprattutto Michael Crichton, proprio pionieri con 30 anni d'anticipo. Ok, Irene, hai qualche altra curiosità? Oppure passo alla mia
No,
lettura.
allora, mi sembra, non vorrei sbagliare, vabbè, a parte che il libro di Crichton venne conteso da tante case di produzione,
Certo.
e mi sembra addirittura, poi magari verificherò anche meglio, che lui addirittura non aveva nemmeno finito di scriverlo quando iniziarono a girare il film. Quindi fu
Vedi?
un finale in divenire anche il suo. Era
Probabilmente
talmente
perché,
bella la storia che si contesero.
ma non solo perché era bella la storia, probabilmente perché all'epoca già Crichton era un autore di successo e quindi faceva una gara per accaparrarsi i testi, i suoi lavori, i suoi manoscritti. E poi mi ricordo di aver letto da qualche parte che Spielberg era veramente un patito di Michael Crichton, ma veramente un super fan. Allora vado con questa lettura, che è anche una scena bellissima del film, però devo dire che il libro ne esce meglio. Come spesso accade, nonostante Jurassic Park, come detto, ridetto e stradetto, sia un capolavoro del genere cinematografico, se voi mi doveste chiedere: ma è meglio il film o il libro? Io probabilmente a sorpresa vi risponderei: il libro, perché per quanto il film possa essere bello, la ricchezza letteraria di un grande romanzo è infinita. È vero, non hai le immagini, in questo caso le immagini stupende, fantastiche, incredibili, no? Della produzione spielbergiana, ma la fantasia, se mi potete, cioè, se me lo permettete, la fantasia va oltre gli effetti speciali e va oltre l'immagine riflessa su uno schermo. Quindi sempre pro romanzo, salvo rarissimi casi. Lo dico anche perché sta per uscire la serie TV del Signore degli Anelli. Niente batte il Signore degli Anelli, né Peter Jackson né le serie TV. In questo caso anche un po' il Silmarillion, perché la serie è più tratta dal Silmarillion che dalla saga, dalla trilogia del Signore degli Anelli. Parto. Non ha l'aria molto feroce, disse uno dei ragazzi, rivolgendosi ad Alan Grant in merito al Velociraptor. Non lo era, rispose Grant, perlomeno non sino a quando non diventava adulto. Probabilmente questo piccolo dinosauro si era cibato degli avanzi lasciati dagli adulti dopo che questi, abbuffatisi sino all'inverosimile, si erano sdraiati pigramente al sole. I dinosauri carnivori arrivavano a mangiare qualcosa come il 25% del loro peso in un solo pasto, e questo provocava in loro una forte sonnolenza. I piccoli scorrazzavano pigolando sui corpi addormentati, e incuranti degli adulti smangiucchiavano la carcassa della preda. I piccoli dovevano essere creature graziose, ma un velociraptor adulto era tutt'altra cosa, considerando il peso. deve essere stato il dinosauro rapace, il dinosauro più rapace mai esistito. Sebbene di taglia relativamente piccola, circa 100 kg, più o meno il peso di un leopardo, il Velociraptor era veloce, intelligente e crudele, capace di aggredire con mascelle poderose, possenti artigli anteriori e il mortale artiglio della zampa posteriore. I Velociraptor cacciavano in branchi e Grant immaginò quanto dovesse essere terrificante la vista di una dozzina di questi animali che, lanciati a tutta velocità, balzavano addosso a un dinosauro molto più grande di loro, lacerandogli il collo e squarciandogli il ventre e il torace. È un pezzo stupendo.
Che mi è venuta in mente un'altra curiosità.
Vai.
E che in realtà pare che storicamente i Velociraptor non fossero affatto così, cioè non fossero affatto così minacciosi. In realtà erano più simili a dei polli, praticamente a dei grossi polli.
Sì. confermo, perché all'epoca, ecco, insomma, come tutti i bravi bambini studiosi mi ero messo a documentare, sì, in effetti i Velociraptor erano molto più piccoli rispetto a come sono rappresentati sia nel film che nel libro.
Io vi posso dire che ogni volta che sento i gabbiani che sbraitano vicino a casa mia sul balcone, penso sempre che possa essere un Velociraptor. Hanno lo stesso suono, fanno lo stesso suono. Dico, oh mio Dio, ma è un gabbiano.
Sono cattivi allo stesso modo, secondo me.
Sono anche cattivi allo stesso modo e sembrano dei polli, quindi, o sono dei polli. Comunque, bene o male, i gabbiani come i Velociraptor, e infatti erano degli uccelli. Fabrizio, io ho letto un passo che secondo me dimostra, come il passo che avevi letto tu, dimostra la grandezza stilistica, la prosa veramente notevole di Michael Crichton. E se ripensi alla scena del film, che è la scena in cui Alan Grant spaventa il bambino facendogli capire che il Velociraptor nell'epoca giurassica era un cacciatore impossibile da fermare, implacabile, ecco, non lo so, così a sensazione, per quanto la scena del film sia formidabile, la ricchezza nella prosa di Crichton sembra impossibile da replicare sullo schermo.
Beh, ma ovviamente nel libro c'è molto di più. Cioè, adesso noi abbiamo magnificato il film, e il film, per carità, ormai è un classico intoccabile, però è ovvio che il libro offre molto di più rispetto alla pellicola, per la capacità di Crichton, per lo svolgersi degli eventi, che è molto più articolato, molto più strutturato, molto più esteso. Una delle grandi differenze che fa il libro, diciamo, sicuramente più ricco rispetto al film, è che i dinosauri sono usciti da Isla Nublar, cioè sono già passati in Costa Rica. Prima parlavamo, no, della Iubis, della Superbia. Ecco, questo potrebbe essere un altro tema in termini di ecologismo, non proprio ante litteram, ma almeno dal punto di vista cinematografico. Il fatto che, appunto, è che questa volontà di dominio è già andata a farsi benedire all'inizio del libro, cioè la situazione è già fuori controllo dai primi tentativi di mettere sul parco, quindi non c'è neanche bisogno di aspettare gli ospiti di arrivare alla disgrazia.
Certo.
È tutto già compromesso dall'inizio. Poi ci sono anche i piccoli di Velociraptor, no? Sono le uova che si schiudono, perché i Velociraptor si sono riprodotti all'interno del parco, quindi sono questi piccoletti che scorrazzano. E poi sì, Crichton è un autore di cui io ammiro tantissimo questa capacità di evocare immagini in maniera vivida, immediata. Ti costruisce una scena e tu la leggi come se ce l'avessi immediatamente davanti agli occhi, ed è una dote che non tutti gli scrittori hanno, e soprattutto che non hanno tutti gli scrittori che vogliono scrivere libri che suscitino emozioni forti nel lettore, che lo vogliano intrattenere. Spesso anche in opere che hanno avuto molto successo ci sono dei passi più didascalici o non particolarmente brillanti. Qui è tutto molto molto sostenuto. È difficile trovare momenti in cui lo stile, diciamo, si abbassa o naufraga, è sempre uno stile molto elevato.
Concordo, io vi faccio le ultime domande, le ultime due, prima dei saluti, perché abbiamo superato la mezz'ora.
La io prima, realtà, se mi consentite, ho proprio una citazione molto pertinente a tutto il discorso che abbiamo fatto, insomma, sull'uomo Dio e sulla tracotanza.
Spara.
È la Malcolm che è appunto
la sua battuta
del libro, quindi è relativa al romanzo. Allora, voglio dire che la vita sulla Terra riesce a badare a se stessa. Nel pensiero degli esseri umani, 100 anni sono un periodo lungo. Un centinaio d'anni fa non avevamo automobili, aeroplani, computer e vaccini. Era un mondo totalmente diverso, ma per la Terra 100 anni sono niente. Questo pianeta vive e respira su una scala molto più vasta. Non possiamo immaginare i suoi ritmi lenti e potenti e non abbiamo l'umiltà di provarci. Abitiamo qui solo da un batter d'occhio. Se domani non ci fossimo più, la Terra non sentirebbe la nostra mancanza.
Mi piace molto la citazione che hai, l'estratto che hai pescato dal mazzo. Brava Supercalta, applausi. Io ne approfitto perché vi faccio la domanda e do anche la risposta. Qual è il vostro personaggio preferito della saga di Jurassic Park? Perché poi sono stati fatti 3 film. Il mio personaggio preferito è Ian Malcolm. Non solo perché Ian Malcolm è il personaggio, secondo me, migliore da un punto di vista proprio narrativo, ma anche perché è interpretato da Jeff Goldblum, che è una sagoma unica. Consiglio una serie su Disney+, che è il mondo di Jeff Goldblum, una sorta di viaggio intrapreso da Jeff Goldblum, viaggio documentario su vari temi, su varie tematiche. E niente, Jeff Goldblum è una sagoma, sembra essere proprio Ian Malcolm. Non è il personaggio che è l'attore che è il personaggio. Poi c'è questo LM finale che mi rende impronunciabile il nome e quindi me lo fa stare ancora più simpatico. Ian Malcolm.
No, adesso
il tuo
è Robert Muldoon, il guardiacaccia.
il guardiacaccia dei Velociraptor.
Esatto. Quella lì, quando ti fissa, si capisce che ha qualcosa in mente, no?
esatto.
E poi nel libro sopravvive, quindi ancora meglio.
Sì. Non diciamo altro, perché in effetti ci sono alcuni personaggi che sopravvivono nel film, ma muoiono nel libro.
C'è un po' di scombussolamenti.
Irene, tu il tuo personaggio preferito qual è?
Allora, Alan io Grant. Concordo con te.
E Jeff Goldblum.
Jeff Goldblum è anche... In realtà io ricordo che anche Sam Neill, che non mi viene in questo momento il nome del
personaggio. Alan Grant,
sì. Non lo so, E anche i bambini in realtà mi piacevano, anche perché probabilmente mi ci identificavo quando ero
anche piccola. Anche i bambini, quindi... bellissimo.
Sì, vai,
però quella dei bambini era una cosa interessante, perché loro sono nel libro sono al contrario, cioè nel senso lui che è il fratello maggiore e la sorella è più piccola.
Vedi che è tutto scombussolato.
Sì.
Bravo Spielberg, furbo e bravo. Fabrizio, l'ultima domanda a te prima dei saluti. Ma secondo te, a questo mondo cinematografico, no? Che sta perdendo sempre più le idee e trova testi sempre meno interessanti da adattare, manca o non manca un autore come Michael Crichton?
A mancare manca sicuramente, perché in termini di inventiva e di immaginazione è difficile trovare qualcuno che riesca a replicare le sue doti, ma sono convinto che ci sono tanti altri bravi autori che al momento sono misconosciuti e dispersi nei cataloghi di chissà quante librerie che sono lì in attesa di essere scoperti.
Mi piace questa tua vena polemica, bravo.
Se solo qualcuno si prendesse la briga di andarli a leggere invece di replicare dei modelli che sono già vincenti per fare cassa.
Mamma mia, Fabrizio feroce, poi detto con quella plomb, con quella nonchalance, no? Molto mi piace quando uno è cattivo ma con la voce da buono. Bravo, bravo Fabrizio. Mi è piaciuta la... questo forse è il tuo intervento più bello. Questo è il picco massimo del lettore rampante. Siamo riusciti a raggiungere il picco al nostro episodio numero 17. Benissimo. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio anche tutti coloro che ci ascoltano settimana dopo settimana, in differita, attraverso Spotify, attraverso Google Podcast, attraverso Apple Podcast, quindi ci trovate in tutte le piattaforme podcast in giro per il web, per l'internet, e quindi vi diamo appuntamento ai prossimi episodi, nel prossimo episodio, nella prossima puntata sarà Fabrizio a scegliere il titolo e vedrete che metterà in difficoltà sia me che Irene Supercalta Caltabiano che sorride, voi non la potete vedere ma ha un bellissimo sorriso. Allora, alla prossima, seguite i canali social Instagram e Facebook di Re Artù Edizioni e vi faremo compagnia con tante cose, tante interviste, tanti romanzi, tanti podcast, tanto, tanto e ancora tanto. Un saluto dal sottoscritto Riccardo Iannaccone, da Irene Caltabiano.
Ciao.
E da Fabrizio Maggi.
Ciao a tutti.
A tra 2 settimane. Ciao.
Ciao.